SBS Italian.
Io non avevo, ti dico la verità, tante simpatie per il primo ministro, però vedendola così da vicino, la simpatia ce n'avevo un poca, quel poco che c'avevo, ma adesso non ce n'ho affatto, perché non mi sembra una persona umana, diciamo. Perché nello stesso tempo in Inghilterra c'è un'alta disoccupazione, c'è miseria anche lì, sai, c'è molta miseria.
3 milioni di disoccupati.
3 milioni di disoccupati, quel giorno quando furono nelle strade c'era quasi 1 milione di disoccupati che facevano una marcia, minatore, tutti disoccupati lì. Noi dentro pranzavamo, ci hanno fatto un pranzo di 12 piatti che a me mi è disgustato continuamente. Questa è d'Inghilterra. Non mi ha fatto una buona impressione, diciamo, il primo ministro inglese.
Il primo ministro inglese in questione era Margaret Thatcher. E questo era il giudizio e le parole di Giovanni Sgro, intervistato. Questo viene dai nostri archivi, da Umberto Martinengo. La faccia venne conosciuta da Johnny Sgro all'inizio degli anni Ottanta, quando Sgro era nel Parlamento del Victoria. E l'ex parlamentare Giovanni Sgro è mancato ad inizio settimana dopo una lunga malattia. Nato in Calabria a seminare nel 1931, Giovanni arrivò in Australia nel 1952, dopo che il padre decise, questo senza consultarlo, di iscriverlo ad un piano di scambio per i lavoratori italiani che lo avrebbe impegnato down under almeno 2 anni. Giovanni arrivò a Bonegilla, nel Victoria, nel campo dove venivano gestiti i flussi degli stranieri. Le dure condizioni ed il senso di ingiustizia che sfociò poi in 2 accalorate proteste all'interno del campo gli fecero conoscere la politica. E la sua affiliazione successiva con il Partito Comunista Australiano gli causò grane per 2 decenni, sotto sorveglianza dai servizi segreti e impossibilitato a lasciare il paese. Sgro venne eletto deputato nel Parlamento del Victoria nel 1979, diventando famoso per essere stato il primo politico a pronunciare parte del suo discorso di insediamento in una lingua diversa dall'inglese. Ma fu l'esperienza a Bonegilla che forgiò Giovanni, avvicinandolo decisamente alla politica, come ci ha raccontato Carlo Carli, amico di famiglia e nel solco della tradizione iniziata da Giovanni, a sua volta parlamentare nel Victoria. Ascoltiamolo.
Bonegilla era un vecchio campamento dell'esercito australiano che era usato durante la seconda guerra mondiale, si trova proprio nel nord del Victoria, e arrivavano e dovevano teoricamente stare lì per qualche settimana. Era, diciamo, una cosa molto austera, c'erano dei grossi edifici, campamenti dove gli uomini devono andare in una parte, le donne e i figli e i bambini nell'altra. Nel 52 l'economia era un po' dura e non c'erano i lavori, allora invece di mandarli a Bonegilla per qualche settimana, si trovavano lì per qualche mese e le condizioni erano malissime, si mangiava male, quella era una delle, diciamo, delle cose principali, che anche quella per la rivolta, ma in più di tutto era quel fatto che erano più o meno come prigionieri, non si potevano spostare.
Non c'era lavoro per loro?
Non c'era lavoro per loro, li mandavano fuori a fare la caccia dei conigli e altre attività, perché il 52 era appena dopo la guerra del Corea. Corea, quel momento della guerra del Corea, c'è stato un grosso boom economico in Australia perché c'era bisogno di tutte le risorse per la Corea. Il momento dopo l'economia si è un po' frenata e non c'era lavoro per loro, e loro si trovavano in una situazione che erano più o meno in un campo di detenzione, senza mezzi, senza case, mancava tutto. Proprio erano nelle baracche, erano vari gruppi etnici, gli italiani erano il gruppo principale, ma c'erano anche persone dall'Olanda, c'erano slavi, greci, maltesi, dai paesi dell'est.
E nel campo di Bonegilla Giovanni Sgro incontrò letteralmente la politica, visto che fu uno degli organizzatori di questa protesta, di questa rivolta di Bonegilla.
Esatto.
Cosa successe?
Esatto, cioè rivolta, protesta, hanno mandato dentro l'esercito per creare ordine. E a un certo punto quelli che erano i capi, da quel momento in poi, erano un po' considerati persone non accettabili, militanti, estremisti. Giovanni, quando dopo Bonegilla, si è fatto contatto con persone della sinistra in Australia, specialmente nel Partito Comunista. Mi diceva una volta Giovanni che lui veniva da un paese vicino Prati, in Calabria, e da Calabria erano tutti o comunisti o 'ndrangheta, cioè uno o l'altro. Lo so che scherzava, però veniva da una tradizione abbastanza militante, anche se non era militante quando è arrivato. Però l'esperienza di Bonegilla l'ha fatto imparare il fatto che c'era bisogno di lottare per i bisogni e i diritti del nuovo immigrato in questo paese.
E come hai detto tu, Giovanni Sgro già all'inizio degli anni 50 entra nel mirino dei servizi segreti. Qualche anno fa, nel 2016, sono stati resi pubblici gli archivi, si chiamava lo Special Alien Index, ed era una vera e propria lista segreta del governo dove l'intelligence australiana includeva i nomi di molti immigrati, tra cui appunto Giovanni Sgro, che erano considerati pericolosi per la nazione. E a questo bisogna aggiungersi anche il fatto che nel 1954, dopo che Giovanni Sgro si trasferì a Melbourne dopo aver passato 2 anni nel nord del Victoria, si iscrisse al Partito Comunista d'Australia, il CPA, Communist Party of Australia. Ricordiamo, siamo negli anni 50, è iniziata la guerra fredda, ci ricordavi prima della guerra di Corea, una situazione molto difficile. C'è stato anche un referendum organizzato da Menzies qualche anno prima per rendere illegale il partito, un referendum che non ebbe successo.
Sì, non è successo per fortuna, altrimenti sarebbe stata una quasi dittatura, perché infine in quegli anni il Partito Comunista in Australia, che quasi non esiste oggigiorno, era un partito forte che aveva influenze nella cultura, nei sindacati, nella vita quotidiana degli australiani, perché non era neanche soltanto un referendum contro il Partito Comunista, ma anche le qualsiasi associazione che aveva qualsiasi rapporto con quei comunisti. Però per Giovanni da quel tempo in poi non poteva diventare cittadino australiano, era sempre bocciato. E infatti dagli anni 50 fino all'elezione del Partito Laborista nel 1972, allora per 20 anni non poteva uscire dall'Australia perché non aveva più il diritto di rientrare. Giovanni era una cosa tremenda, perché lui non poteva neanche ritornare in Italia per il funerale del padre, perché per uscire dall'Australia creava una situazione che non poteva rientrare.
Giovanni Sgro si accorse di quanto era grave la situazione nel 58, quando cercò di uscire dall'Australia per rientrare in Italia. La mamma stava male e iniziò una vera e propria odissea con il Ministero dell'Immigrazione, che continuava a negargli il trasferimento. Come visse lui la situazione?
Situazione grave, cioè lui aveva una situazione stabile in Australia, lavorava in Australia, voleva rimanere in Australia, però non aveva diritto perché era considerato, diciamo, un rivoluzionario, un militante, e non era l'unico, c'erano tante persone dai vari gruppi etnici che erano coinvolti nel mondo sindacale, nel Partito Comunista, e nel caso di Giovanni lui dopo è entrato nel Partito Laborista e che non è più considerato un partito, diciamo, rivoluzionario, e lui ha fatto il militante lì, però allo stesso tempo fino al 1972 non aveva diritto di cittadinanza e non aveva diritto di uscire dall'Australia. Per lui è una cosa che lo ha colpito molto, e devo dire che il governo Whitlam era uno dei primi atti che hanno dato il diritto di cittadinanza a questo gruppo, diciamo, perché varie persone che veramente hanno fatto un grosso sforzo. E in questo gruppo c'erano anche persone che sono diventati deputati a livello federale. Tutte queste persone erano bocciate prima del 72 a essere cittadini australiani.
E quindi grazie a Whitlam nel 72 Giovanni Sgro riesce a diventare cittadino australiano, anzi un anno dopo nel 1973, e fonda la sezione australiana della Italian Federation of Migrant Workers and Their Families, questo in inglese la FILEF, che si trovava la sede proprio nella sua casa a Coburg. Qual è stato il ruolo della FILEF e di Giovanni Sgro in quegli anni?
La FILEF in quel tempo è diventata senz'altro una delle associazioni più importanti per portare avanti le rivendicazioni dei lavoratori immigrati e del multiculturalismo. Cioè durante quegli anni del Whitlam, la FILEF era, diciamo, arrivato al momento veramente di grossa influenza nella politica australiana. Devo dire, dopo la fine del Whitlam è rimasta sempre un'organizzazione con certo peso politico, ma mai quello che ha avuto in quei primi anni 70. E da quel gruppo della FILEF sono venuti fuori molte persone che oggigiorno hanno avuto carriere politiche, che sono diventati professori all'università, sindacalisti, c'erano varie persone che hanno fatto un'esperienza lì. Non possiamo sottovalutare la FILEF in quegli anni, cominciando dal Victoria, perché dopo è diventata un'organizzazione nazionale, ma la vera origine erano proprio nella casa, diciamo, The Golf Road di Coburg, che è la casa di Giovanni Sgro.
E il culmine della carriera politica di Giovanni Sgrò si ebbe nel 1979, quando si fece eleggere per il seggio di Melbourne North. Ai tempi il 50% della popolazione era immigrata, e divenne famoso perché fu il primo parlamentare della Victoria che nel suo discorso di insediamento parlò in una lingua straniera diversa dall'inglese, causandogli anche diversi problemi all'interno del suo partito. Noi nel 2016 avevamo intervistato la moglie di Giovanni Sgrò, Anna, che è una australiana che Giovanni sposò nel 1965. Ascoltiamola, che ha i microfoni di Francesca Valdinoci, racconta il momento in cui Giovanni Sgrò parlò al Parlamento del Victoria in italiano.
Giovanni ha parlato poche parole, erano due o tre frasi. Per principio, lui è stato un immigrato italiano dalla classe operaio che è stato eletto al Parlamento del Victoria, il primo. Dunque lui ha voluto anche far contare tutti gli immigranti, non solamente italiani, ma i greci, i turchi, i libanesi, tutti, per dimostrare a questo istituto tipicamente inglese nel modello, in un senso, che c'erano anche altre voci nella comunità, voci che dovevano anche contare, e dicendo qualche parola, due o tre frasi in italiano, dimostrava che il mondo in un senso è cambiato, che ci siamo anche noi e vogliamo partecipare su un livello di uguaglianza.
Tra l'altro quella di Giovanni, appunto, di pronunciare parte del discorso in italiano è stata una scelta particolarmente coraggiosa, anche perché osteggiata dal suo stesso partito. Giovanni stesso ci ha raccontato qualche tempo fa di questa opposizione che lui aveva riscontrato. Quindi ascoltiamo un estratto delle dichiarazioni di Giovanni in proposito.
I told them in advance to the president I got to speak in Italian. Signor Presidente, not Mr. President. He said, no, don't you dare, Giovanni. I said, I will do it, because a lot of us, I promise people outside, I will do it, and I want you to remember I'm here too also. My tongue, it's in Italian, not English. I want you to know. I know you're here. He refused me. He keep telling me.
E queste erano le parole di Giovanni Sgrò. Lui accenna, signora Anna, ad un episodio in particolare.
In 74, mi sembra, c'è stato prima di 74 una campagna nella zona per rimodellare, rinnovare, aggiustare fisicamente la scuola di Brunswick High School, che era un stato terribile in un senso, perché era una zona della classe operaia, ma la maggioranza degli studenti erano immigrati, ragazzi immigrati. I soldi non sono stati spesi. All'apertura del Parlamento in 74, Giovanni e il preside della scuola, una donna, June English si chiamava, ha avuto l'idea di interrompere l'apertura del Parlamento con un manifesto dicendo Fair Go for Working Class Girls, qualcosa così, ma riferendosi alla situazione a Brunswick. Hanno avuto un trionfo perché i telegiornali eccetera erano soprattutto basato su questa lotta per avere giustizia.
E questa era la moglie di Giovanni Sgrò, Anna, che si sposò con Giovanni Sgrò nel 1965 e li fu a fianco per tutti questi anni, al microfono di Francesca Valdinoci. Noi stiamo parlando con Carlo Carli, che ha conosciuto molto bene Giovanni Sgrò. Carlo, raccontaci allora della famiglia di Giovanni.
Anna Sgrò è sempre stata un'attivista comunitaria, ha fatto grosse cose per la comunità italiana, era insegnante italiano alla scuola, però non soltanto, era una delle prime scuole che ha portato avanti il desiderio di insegnare le lingue comunitarie, cioè le lingue dell'immigrazione nelle nostre scuole. È stata Anna che ha aperto un asilo nido per le lavoratrici che erano nel Commonwealth Government Factory in Kobu. Infatti c'è ancora l'asilo nido, si chiama l'asilo nido Anna Sgrò. Anna Sgrò era un personaggio di grossa importanza nella vita della comunità italiana, anche se non era italiana, parlava l'italiano perfettamente.
Il suo cognome era Foster.
Foster, sì. E possiamo dire che non si può parlare di Giovanni Scroll senza parlare di Anna Scroll, cioè erano una coppia che erano incredibili nella capacità di lavoro e la voglia di, diciamo, di lottare per il loro popolo, la comunità nostra, no? Hanno avuto tre figlie, una, la Silvana, anche lei è, diciamo, una persona che ha avuto un ruolo fortissimo nel movimento sindacale, nel femminismo, cioè in quelle le cause.
Carlo, concludiamo con gli anni 80, gli anni 90, come proseguì la carriera politica di Giovanni Sgro?
Sì, Giovanni era nella Camera Alta, era uno che si dava da fare, specialmente quando si trattava di scuole. Ricordo che prima di entrare in Parlamento era coinvolto in un sciopero di scuole a Brunswick per rivendicare più soldi per le scuole, diciamo, povere, nei quartieri poveri. Ha sempre mantenuto una voglia di migliorare le scuole nei quartieri operai. Era coinvolto in vari aspetti del Parlamento, è finito che era vicepresidente della Camera Alta, che è una posizione di prestigio. Se ricordo bene, ha fatto 13 o 14 anni di Parlamento, e quando è uscito non è che è uscito a far niente, è rimasto sempre attivista, sempre coinvolto. E io ricordo quando io sono stato eletto nel 92, ricordo che abbiamo, no, nel 94, quando abbiamo fatto una festa, è venuto a me e ha detto: adesso io non ci sono più in Parlamento, Carlo, però tu devi portare avanti certe cause, tu devi assicurare che c'è una voce lì per la comunità italiana. E ho sempre pensato che in quel senso anch'io devo dire che la mia carriera, la mia voglia di far politica in parte è un risultato di Giovanni Sgro, e lo dico anche per altre persone. Lo so che la ministra D'Ambrosio è una che conosce la famiglia Sgro, che è stata coinvolta con Giovanni da piccola. Sua madre era sindacalista nelle varie fabbriche di tessile. Anche lei penso che potrebbe dire la stessa cosa. Come giovani abbiamo imparato molto di fare la politica da Giovanni e Anna.
E questo era il ricordo dell'ex parlamentare del Victoria Carlo Carli di Giovanni Sgro, uomo politico italiano nato in Calabria ed è mancato ad inizio settimana all'età di 88 anni dopo una lunga malattia.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.